Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Continua la guerra dei dazi del presidente statunitense Donald Trump, l'ultimo capitolo della quale è arrivato pochi giorni fa in un comizio a Pittsburgh, la città dell'acciaio, così soprannominata per l'importanza della sua attività siderurgica. Proprio l'acciaio, assieme all'alluminio, hanno visto raddoppiare i dazi relativi alla loro importazione dall'estero negli Stati Uniti, dal 25 al 50%. Tanto aumenteranno le tasse anche su acciaio e alluminio che dall'Australia raggiungeranno gli Stati Uniti, con una mossa che il primo ministro Anthony Albanese ha definito autolesionista e che ha spinto il ministro del tesoro Jim Chalmers a dire che ora, anche per questo motivo, il mondo è un luogo pericoloso. Non solo queste le reazioni da Canberra e dintorni, per saperne di più ci colleghiamo ora con il commentatore di politica australiana Paul Scotti. Buongiorno Paul, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, oltre al governo, anche la leader della ritrovata coalizione nazionale liberale è intervenuta sul tema dazi. In che modo?
Sì, Susan Lee sta mettendo pressione sul governo e ha sollecitato il primo ministro a negoziare con urgenza un trattamento favorevole per le esportazioni australiane. Lee ha detto che i dazi sui produttori di acciaio non rispettano lo spirito della partnership centenaria tra Australia e Stati Uniti, e quindi ha chiesto agli Stati Uniti di dare all'Australia una possibilità di rimuovere queste misure punitive. E lì in particolare ha sottolineato che il Regno Unito è finora riuscito a ottenere un'esenzione e ha affermato che anche l'Australia dovrebbe ambire a un risultato simile. C'è da dire che l'Australia attualmente si trova già al livello più basso dal 10% e non è stata coinvolta finora nelle richieste formali di Washington. L'amministrazione Trump sta inviando lettere a vari governi affinché riducano le loro barriere commerciali. Questo non è successo ancora nei confronti dell'Australia, però l'Australia resta esposta al raddoppio dei dazi sull'acciaio e sull'alluminio. E nel frattempo anche il ministro del commercio Don Farrell ieri ha incontrato il suo omologo statunitense a Parigi proprio per sollevare questa e altre questioni relative agli scambi commerciali, e Albanese da parte sua si sta preparando al primo incontro con Donald Trump, che potrebbe tenersi negli Stati Uniti prima del vertice del G7 che si terrà in Canada, oppure a margine dello stesso G7, è ancora da chiarire questo. C'è da dire a proposito delle dichiarazioni di Susan Lee, secondo cui il Regno Unito ha ottenuto queste esenzioni, per quanto riguarda le esportazioni di acciaio e alluminio, il Regno Unito davvero è toccato molto poco da questi nuovi dazi al 50%, per l'Australia invece sono più significativi. Quindi anche di questo sicuramente le diplomazie internazionali adesso stanno discutendo in queste ore.
Raddoppiano i dazi e raddoppiano anche le tasse sulla superannuation, così vuole il governo, perlomeno per i fondi superiori ai 3 milioni di dollari. Se ne parla molto a livello federale, qual è l'oggetto del dibattito?
Sì, questa proposta, Massimiliano, è stata presentata per la prima volta 2 anni fa, ma solo adesso sembra aver raggiunto davvero i media e creato un dibattito pubblico. Ieri è intervenuto il ministro del Tesoro Jim Chalmers, che ha escluso qualsiasi concessione alla richiesta della coalizione di rivedere questa controversa imposta sui conti superiori ai 3 milioni di dollari. Chalmers ha detto che la misura è stata raccomandata dal Dipartimento del Tesoro e che il governo intende procedere con la sua attuazione. Il ministro del Tesoro ha aggiunto che si tratta di una proposta che serve a finanziare le priorità del governo e a rendere il sistema pensionistico più equo e sostenibile, e ha anche ricordato che per anni il governo ha lasciato aperto lo spazio a proposte alternative, però nessuno ha trovato un metodo migliore. Il senatore nazionale Matt Canavan ha invece attaccato la misura, l'ha definita profondamente ingiusta, soprattutto per i proprietari terrieri o gli agricoltori, che si troverebbero a dover pagare tasse su beni che non sono convertibili direttamente in denaro, e questo perché tra le misure previste da questa proposta c'è anche quella di tassare i guadagni non realizzati, cioè come ad esempio i capital gains su immobili o investimenti non ancora venduti, e quindi questa è una misura che potrebbe effettivamente andare a colpire anche gli agricoltori. Quindi Canavan ha sicuramente confermato la netta opposizione dei nazionali, e sulla stessa linea anche il vice leader liberale Ted O'Brien, che ha chiesto che questa tassa venga ritirata del tutto. Favorevoli invece sono i Verdi, che hanno ricordato che si tratta di una riforma che comunque aumenterà i prelievi per lo 0,5% della popolazione. I Verdi vorrebbero alcune modifiche, però il fatto che siano in linea di principio favorevoli significa che il governo dovrebbe avere via libera al Senato, dove effettivamente ha bisogno solamente dei numeri dei Verdi per far passare le sue proposte.
Ne siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scotti e parliamo di elezioni. Paul, è passato più di un mese dalle votazioni che hanno riconsegnato, come ben sappiamo, il mandato di governo al primo ministro albanese, rafforzando la presenza laburista in Parlamento, e in alcuni casi ancora si contano i voti, con alcuni scontri diretti risolti da poche decine di schede. Ecco, cosa è successo in particolare nel seggio di Bradfield, nel nord-ovest di Sydney?
Sì, ieri probabilmente abbiamo chiuso con il conteggio di queste elezioni. Bradfield era l'ultimo seggio che era ancora in bilico ed è stato assegnato all'indipendente Nicolette Bowler, che ha sconfitto la liberale Giselle Kapterian con un margine sottilissimo di appena 26 voti. Il primo conteggio vedeva Kapterian in vantaggio di 8 voti, poi la commissione elettorale ha ordinato il riconteggio, che è automatico quando il margine è inferiore a 100 voti, e questo riconteggio ha incluso tutte le preferenze, tutte le schede dubbie, è stato condotto davanti a rappresentanti delle due candidate e si è concluso appunto con l'indipendente Nicolette Bowler in vantaggio di 26 voti, quindi in termini percentuali è 50,01 contro 49,99. C'è da dire che la Kapterian era stata nominata recentemente tra i ministri ombra da Susan Lee, e ovviamente questa sua esclusione dal Parlamento significa che perde anche questa carica. In un comunicato la candidata liberale ha annunciato che esaminerà attentamente questo conteggio e riconteggio, però non si è congratulata con la vincitrice. C'è da dire che questo è un altro seggio tipicamente Teal, era in precedenza detenuto dall'ex ministro delle comunicazioni Paul Fletcher nel governo di Scott Morrison, e confina con i seggi Teal di Zali Steggall e Sophie Scamps, quindi è un altro di quei seggi liberali cittadini che il Partito Liberale ha perso in questi anni.
E concludiamo, Paul, passando dalla politica federale a quella statale, con la mozione di sfiducia al governo della Tasmania in corso. Cosa sta succedendo e quali sono le possibilità che ora il governo debba dimettersi?
Le possibilità sembrano piuttosto elevate, Massimiliano. Il premier Jeremy Rockliffe è riuscito a sopravvivere la notte, ma oggi continuerà il dibattito, e la mozione di sfiducia è stata presentata dal leader laburista Dean Wint e ha il sostegno di 8 deputati indipendenti e dei Verdi, quindi è probabile che ci sarà l'approvazione e il governo di Jeremy Rockliffe cadrà. I laburisti hanno accusato Rockliffe di cattiva gestione finanziaria, hanno criticato il piano di vendere beni pubblici e anche come il governo sta gestendo la costruzione dello stadio AFL a Hobart. Il bilancio statale che è stato presentato appena qualche giorno fa prevede 4 anni consecutivi di deficit e un debito in crescita fino a quasi 11 miliardi di dollari entro il 2029, quindi numeri non particolarmente positivi. Rockliffe ha difeso il suo operato, ma i numeri sono davvero stretti per il premier. Ricordiamo che questo è un governo di minoranza, i liberali hanno appena 14 seggi su 35 e sono al potere dal 2014, quindi giornata difficile per il premier, e sarà interessante ovviamente vedere gli sviluppi nelle prossime ore.
E per oggi è tutto, grazie a Paul Scotti. Paul, una buona giornata a te e a risentirci presto.
Buona giornata, a risentirci.
E nel panorama politico australiano si sta discutendo molto in queste ore anche dell'inatteso passaggio della senatrice del Western Australia Dorinda Cox dai Verdi al Partito Laburista. La leader dei Verdi, Larissa Waters, si è dichiarata sbalordita dalla decisione.
Dorinda called me about an hour before her press conference with the Prime Minister, and we had a very calm and measured conversation about it, and I did genuinely wish her all the best. There's no animosity there. It's obviously disappointing for us to lose a Greens senator.
Questa è la leader dei Verdi, Larissa Waters, a commento della decisione della senatrice del Western Australia, Dorinda Cox, di passare dal partito dei Verdi a quello laburista. La Cox ha spiegato di non essere riuscita a ottenere i progressi auspicati con il partito.
I've reached a conclusion after deep and careful reflection that my values and priorities are more aligned with Labor than the Greens. I am in public life to make real change and deliver lasting and tangible outcomes for Australians. I've worked hard to make Australia fairer and much more reconciled. But recently I've lost some confidence in the capacity for the Greens to assist me in being able to progress this.
Insomma, questa è la delusione espressa dalla senatrice Cox, che tuttavia soltanto la scorsa settimana aveva condannato l'estensione sostenuta dal Partito Laburista del controverso progetto di ampliamento dell'estrazione del gas in Western Australia per la North West Shelf, e l'aveva fatto esprimendo preoccupazione per la distruzione dell'antico patrimonio indigeno.
Ascoltiamo il primo ministro Anthony Albanese, che ha dichiarato che l'adesione al partito laburista comporterà alcuni compromessi per la Cox.
Dorinda Cox understands that being a member of the Labor Party means that she will support positions that are made by the Labor Party.
E all'interno dei Verdi c'è chi suggerisce che Cox se ne sia andata volontariamente prima di essere espulsa a causa di indagini interne per bullismo. Sono affermazioni che la senatrice ha sempre negato, e il primo ministro albanese si dice fiducioso che eventuali problemi possano essere risolti.
No, they got dealt with by the mechanism that my government established. We support safe workplaces. We established a mechanism in the parliament which is at arm's length of government, and that's important.
Queste ancora le parole del primo ministro Anthony Albanese. E i Verdi si trovano ora senza parlamentari federali indigeni dopo l'uscita di Lydia Thorpe nel 2023 e adesso di Cox. La senatrice ha dichiarato di aver perso fiducia nelle potenzialità del suo partito per realizzare un vero cambiamento su alcune questioni, tra cui la riconciliazione.
Tuttavia, la leader dei Verdi, Larissa Waters, sostiene di non credere che il Partito Laburista otterrà risultati migliori su questo fronte.
The Greens remain entirely committed to strong advocacy on truth-telling, on treaties, on justice, on healing, on reparations. Our policies are still very firm for First Nations justice, and we won't be changing course in that regard.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.